Il problema è che è scaturito dalla decisione della Commissione europea sui finanziamenti al nucleare e al gas, dovuti appunto alla qualificazione di tipo green, addirittura rinnovabili, di queste due fonti energetiche, cosa che non lo sono assolutamente, non solo perché, lo diciamo da svariati anni, lo è nella natura stessa, voglio dire che non hanno nessuna rinnovabilità, sono un effetto, come dire, devastante di quello che è la fonte energetica in sé, tanto che anche il prorettore di Roma è intervenuto, della Sapienza di Roma, è intervenuto più volte ovviamente su questo argomento, dicendo: ma che ci state a prendere per i fondelli, di cosa stiamo parlando? Ditelo più chiaramente, che siamo dentro dei rapporti di forza, ovviamente, per cui li subiamo questi rapporti di forza, ovvero cerchiamo di ribaltarli. Questo è avvenuto il 2 febbraio in seno alla Commissione europea, che, lo sapete, è costituita da 26 membri più la presidente, in questo caso è la von der Leyen tedesca, ovviamente, eccetera, che hanno avuto diritti di voto. Ci sono stati solo 6 paesi che hanno votato contro, che sono innanzitutto la Spagna, l'Austria, la Danimarca, il Lussemburgo. Non ho ancora capito bene, che se qualcuno all'ascolto lo sa, che cosa ha fatto l'Italia, che cosa ha fatto Gentiloni, perché nessun giornale, nessuna agenzia di stampa recita cosa ha fatto il nostro addormentato nel bosco, insomma, non lì dentro, capite? Che tra l'altro è il ministro dell'economia, dico, non è l'ultimo arrivato lì dentro, insomma, e sapete bene come sono pesci in barile gli italiani quando stanno dentro le comunità più allargate, eccetera. E nel governo le posizioni erano chiare, perché hanno gioito di questo inserimento che porta via enormi miliardi, voglio dire, e ritarda il processo, come dire, di rinnovabilità e di fonti pulite, per far sì che le nuove generazioni abbiano pensare sicuramente a un futuro, invece in questo futuro incerto che ci lasciano le fonti fossili e ancora il residuo del nucleare in giro per il mondo, con mancanza di qualsiasi protezione e sicurezza. Ebbene, l'Italia c'ha Forza Italia, la Lega, addirittura Renzi ed altri, ovviamente gli stessi Fratelli d'Italia, che sono tutti per il nucleare, sono tutti per le energie fossili. È stata inserita questa nuova litania: ma perché non aumentiamo l'esplorazione, le trivellazioni, così troviamo il nostro gas, il nostro petrolio? Era come al tempo di Mussolini, ovviamente, ancora qui alla ricerca del tempo perduto, ovviamente, eccetera, quando sappiamo che l'ENI ne ha fatti di buchi in tutta Italia, ovviamente, da 70 anni a questa parte, e quello che esce è un petroliaccio, ovviamente, eccetera, che costa molto di più per raffinarlo, ovviamente, via di seguito, di quello che si comprerebbe, come si compra in Libia o da qualsiasi altra parte. Idem vale per i giacimenti di gas, che sono piccoli giacimenti, eccetera. Per cui tutto questo poi porterebbe a un ulteriore aggravamento della condizione climatica, perché sia il gas che quel residuo di petrolio sono altamente climalteranti, e quindi questa tappa del 2050, quando si dovrebbe riportare la riduzione della CO2 al 55%, è completamente vana, e sarà vana proprio perché hanno deciso nella Commissione, per ragioni politiche, per rapporti di forza, ovviamente, dell'inserimento di queste due fonti altamente inquinanti. Per cui nasce l'esigenza di poter dare battaglia, non è che è stato fatto un pochino fino a questo momento, adesso ci sono 4-5 mesi per cui questa decisione della Commissione deve passare al vaglio del Consiglio d'Europa, dove sono rappresentati tutti i capi di Stato dell'Europa, dei 26, e poi deve passare alla decisione, al voto del Parlamento europeo, dove ci sono circa 373 deputati, e lì può darsi che un po' più di spazio ci sia. Ci sono i gruppi, tra virgolette, della sinistra, il GUE, ci sono i gruppi verdi, eccetera, anche se i verdi poi stanno al governo con, in Germania, anzi hanno una bella, un bel peso specifico in Germania, eppure nonostante le chiacchiere la Germania ha deciso di inserire sia il nucleare che il gas, che gli interessa moltissimo, in virtù che non riesce ad aprire il gasdotto proveniente dalla Russia, il Nord Stream 2, con cui la Germania pensa di fare l'hub per quel pezzo d'Europa dell'est e del nord, avendo, come dire, l'esclusiva della gestione della distribuzione del gas, che comporta ovviamente una fonte economica di rilievo, perché poi una fonte energetica primaria come quella comporta una capacità di import-export primario altrettanto. Ecco, in tutto questo c'è la necessità di utilizzare questi quattro mesi prima di arrivare a questo voto, che dovrebbe essere quantomeno un ostacolo a queste decisioni, possa coagulare tutta una serie di forze antinucleari contro l'energia padrona, contro l'energia fossile, insomma coloro i quali esigono un cambiamento di sistema, mollando ovviamente questo sistema economico capitalistico, compresi i suoi consumi iper, che poi vedete che hanno l'altra faccia della medaglia, perché poi quando aumenta il gas, quando quadruplica il prezzo del gas, quadruplicano tutte le generi di prima necessità. Qui è aumentato il pane, è aumentata la farina, è aumentato il caffè, no? Capite come stiamo messi in questa situazione, oltre che i carburanti, per cui dal motorino fino alla macchina ovviamente c'è una spesa supplementare del 30% in più in questo tempo. Adesso poi arriveranno le famigerate bollette della luce e del gas, quelle che arriveranno a partire dal 20 di febbraio, il primo bimestre 2022. È una bolletta catastrofica, perché tra gas e luce andremo a pagare per un consumo normalissimo di quelli che hanno due o tre persone dentro casa dalle 250 alle 300 euro, capite bene? Questo è solo il primo bimestre, quindi chi ci ripaga di tutto questo? Eppure qui si cerca di tornarci sopra, di poter, come dire, operare una grande comunicazione nazionale, di scendere in piazza, di stare coi banchetti ai mercati, di stare alle poste, insomma, in modo da poter comunicare con la gente dicendo: ma possibile che ci abbiamo ancora orecchini al naso, non siamo in grado di eliminare ovviamente queste provocazioni? Sapete che se invece del 38% delle fonti rinnovabili avessimo avuto a partire da 30 anni a questa parte le fonti rinnovabili, avremmo in questo momento fonti rinnovabili all'80%, e con l'80% di fonti rinnovabili in Italia avremmo risparmiato 30 miliardi l'anno. Capite che valore? 30 miliardi sono un bilancio dello Stato ogni anno. Capite che significava? Significava che le bollette sarebbero state dimezzate, perché non avevo più la necessità di pagare il gas, che devo comprarlo all'estero, che è sottoposto a tutte le geopolitiche possibili ed immaginabili, e l'Italia conta quanto il due de briscola in questo scenario. Per cui con le rinnovabili avremmo avuto sicuramente oltre il 50% di energia pulita, e soprattutto una riduzione sostanziale sulla bolletta energetica. Pensate poi che da circa 4 anni a questa parte, adesso senza ancora meno vincoli, potremmo arrivare a farci la corrente da solo, cioè la luce elettrica la potremmo fare da soli con l'autoproduzione da fotovoltaico, da eolico e da altre fonti, ovviamente compreso un piccolo idraulico, eccetera eccetera. Perché? Perché tutto questo, sotto la spinta soprattutto della componente autenticamente green della Germania, della Danimarca, eccetera, è venuto avanti dentro la comunità europea questa legittimità di poter arrivare all'autoproduzione, pensando che tanto non scalfisce la potenza delle grandi multinazionali, vedi Eni, vedi Enel, e le loro ovviamente stanziali che c'hanno in Germania, Francia, eccetera. E però pensate se prendesse piede l'autoriduzione singola e quella collettiva, che si chiamano comunità energetiche, che può diventare ovviamente un condominio, come un piccolo paese, un medio paese, come un'intera città, eccetera eccetera. A questo punto avremmo tolto quel giocattolo importante che è la gestione delle fonti energetiche ovviamente alle grandi multinazionali, e avremmo risolto con un po' di fatica, anche un elemento di maggior democrazia, ovviamente dal basso, in modo che ciascuno poi di quella fonte energetica ne fa l'uso migliore possibile da questo punto di vista. E questo è estremamente importante, che ci siano le forze più giovani che attente a questa cosa. Ormai una fonte energetica per fare una casa da 100 metri quadri è un kit. Tu la puoi andare a comprare come kit e te la monti da solo, ovviamente. Poi la registrazione, come dire, il collaudo, c'ha bisogno ovviamente anche di qualche tecnico in più, però a questo punto tu hai la possibilità di impiantare un impianto di natura semplice, e che ti dà un'energia importante da questo punto di vista, che non incide sulle condizioni climatiche e che ti dà la possibilità, non dico per tutta la vita, perché parlare sempre di tutta la vita è eccessivo ovviamente eccetera, ma è una soluzione, come dire, a lunghissimo termine, insomma, no? È favorevole per tutte le condizioni. Ecco, tutto questo verrà riostacolato perché quei finanziamenti che servono, come sono serviti quando nel lontano 1963 nacque la nazionalizzazione dell'energia elettrica, pensate a quel tempo, non pensate che l'Italia era come questo livello, eravamo molto più vicini all'Italia del dopoguerra che all'Italia della modernità, quindi avevamo ancora intere zone non allacciate alla corrente elettrica, quindi c'è stato bisogno di fare grandissimi investimenti per portare l'energia elettrica innanzitutto negli Appennini, ma chi gliene fregava ai vecchi privati che gestivano l'energia elettrica di portare l'energia in mezzo a paesi di 2.000 abitanti, 5.000 abitanti, eccetera, e non ci ricavavano pochi quattrini, l'energia la portavano nelle grandi metropoli, che gliene fregava di portare l'energia nelle piccole isole, insomma, no? Poi sono diventati dei patrimoni turistici fondamentali quelle piccole isole. E beh, lì ci ha pensato l'Enel, se non c'era l'Enel ovviamente eccetera, non ci sarebbe stata l'elettrificazione in Italia. L'abbiamo pagata con le tasse, l'abbiamo pagata con tanti sacrifici, anche con tanti scandali. Ecco, tutto questo dovrebbe essere oggi quella leva che ci porta all'autoproduzione e alle comunità energetiche, affinché ci possiamo affrancare dal ricatto delle multinazionali e delle grandi potenze ovviamente europee.
Su questo io solo una cosa, poi purtroppo dobbiamo chiudere, però tutta la questione del bonus, il 110, si sarebbe potuto sfruttare tantissimo per la costruzione, diciamo così, di palazzi che hanno praticamente dei condomini che sono dei piccoli paesini, certo, per poter in qualche maniera mettere il fotovoltaico e aiutare, anche fosse in combinazione, uno non dice cioè totalmente, no, immagino l'autosufficienza, però in condivisione con casomai il gas, però fa pannelli fotovoltaici che in qualche maniera aiutano, ecco, verso questa fantomatica transizione ecologica che mi sembra che stia andando veramente in tutte le direzioni, infatti.
Ecco, no, ma hai ragione, ovviamente c'era, lì c'è stato questo capitolo sollecitato soprattutto dal Movimento 5 Stelle, ovviamente dentro questo passaggio, poi non controllato, perché tu capisci che dentro quel bonus 110% ci sono anche l'incentivo a realizzare le caldaie a gas, e poi ci sono le ville. Ma è possibile che mettiamo tutti sullo stesso piano? Quantomeno dovevi dire coloro i quali hanno le super ville, perché poi tutto potrebbe essere chiamato ville, anche la casa colonica che c'hai da 80 metri quadri, ovviamente perché è una casa isolata e via di seguito, ma le ville hanno una loro tipologia eccetera, dovrebbero essere completamente escluse. Ma indipendentemente da questo, che sapete che poi il bonus finisce assolutamente, come dicono loro, entro il 2023, e quindi chi deve fare i progetti deve sbrigarsi a fare i progetti, ben vengano comunque sia se c'è l'applicazione appunto nei condomini, che diventano ovviamente una forma di collettività virtuosa, che mette in campo ovviamente questa possibilità di ridurre, dare un contributo alla, come dire, all'eliminazione di questo inquinamento così pesante, eccetera, eccetera. Ce lo auguriamo, ma al di là di tutto, se io penso ai costi di come i pannelli per avere 3 kilowatt di 10 anni fa e quelli di oggi, siamo al 300% in meno, quindi voglio dire che con una spesa di 7.000 euro tu oggi hai una pannellatura che ti serve per prendere 3 kilowatt, ovviamente, quindi non è che li trovi per strada 7.000 euro, insomma, però sono disponibili, voglio dire, nella possibilità, e questo va aiutato, che dovremmo far aprire un credito diffuso indipendentemente dal 110% affinché ci sia la diffusione dell'autoproduzione e delle comunità energetiche. Su questo sviluppiamo un attimo le cose e, voglio dire, ci ritorneremo su, perché nel frattempo non possiamo lasciare questa gestione dell'energia all'ENI, all'Enel, alla Edison, alla CEA, alla 2A, insomma tutte quelle che sono sul territorio. Ci sono già in corso delle forme cooperative di distribuzione dell'energia elettrica e noi a queste ci rivolgeremo per cambiare gestore, perché se qualcuno vuol decidere dal basso anche di cominciare a dire io con i gestori fossili non ci voglio avere più niente a che fare, io passo da coloro i quali distribuiscono energia solo da fonti rinnovabili, che è un pezzettino della storia, voglio dire, non è la storia finale di cui vogliamo arrivare. Buona giornata.